A me è venuto in mente immediatamente di essere qui, se a Milano, alla Fondazione Pomodoro, perché non c'è casa più bella e non c'è luogo più carico di senso, di storia, di passato presente e, come in questo libro, un passato che rimbalza continuamente sul presente e che continuamente rinvia a un futuro di cui non si sa niente ma nel quale siamo già dentro. Questa idea dei legami che ci connettono continuamente e misteriosamente a cose già accadute, cose che ci sembra di avere viste, a cose che stiamo vivendo mentre le stiamo vivendo, senza sapere che cosa stiamo vivendo, e a cose che accadranno dipendenti anche da quello che noi qui adesso diciamo, facciamo, pensiamo, vogliamo, senza che noi ne siamo gli autori o i partecipi. Quindi questo è un libro di estrema, limpida eleganza, di una bellezza tenera che fa pensare a Pascoli, di un rigore logico, serrato e spietato che fa pensare a Leopardi, e di una qualità filmica che continuamente ti porta su un'altra scena e su un altro modo di vedere le cose, perché cambia le luci, le ombre, le ore, gli anni, i decenni, in modo da disorientarti in quel senso strano, euforico di certi sogni e persino di certi incubi. Di un libro così, Antonio, possiamo parlarne in tre modi, tantissimi modi, ma i tre che mi sento di offrire ad Antonio perché dica lui qual è la strada migliore per parlarne con voi, è il primo, quello classico, parla uno, parla l'altro. Il secondo è quello sempre un po' forzato, ma però a volte viene molto bene, delle domande all'autore. Il terzo è il modello mozartiano, violino e pianoforte, sonata numero 11, in cui il violino non interferisce mai col pianoforte, però il pianoforte risponde e ritorna il violino, e c'è questo rapporto, cioè si forma musica in quanto due strumenti diversi si susseguono, si accompagnano, a momenti si sovrappongono, ma il più delle volte si districano l'uno dall'altro percorrendo strade musicali diverse. Ho detto Mozart perché c'è a prima vista, e questo è un libro da leggere e rileggere, a prima vista è fortemente musicale questo libro, ha una musicalità che tra l'altro diventa fortissima se lo leggete ad alta voce, ha una scansione di tipo poetico, ha una capacità, ci sono frasi e passaggi di una bellezza, proprio intendo bellezza in senso estetico, che non è ancora il valore del libro, che non è ancora il valore di ciò che dicono le frasi e i passaggi, ma delle quali si resta meravigliati nel momento in cui si leggono e nel momento in cui si sentono. C'è una musicalità molto forte, c'è una visualizzazione molto forte, ci sono momenti in cui Tabucchi scrive come se fosse la sceneggiatura di un film, ti indica le posizioni, i personaggi, le sequenze, le luci, le ore, l'indicazione e la dislocazione degli oggetti, il tutto sempre in frasi che non sono mai affollate, sono delle frasi rade, aperte, in cui entri tu lettore e ti accomodi circondato da tutti questi oggetti che sono le parole. La visualizzazione è straordinaria al punto da far pensare all'averlo scritto per doverlo filmare. Ecco, per l'esperienza che ho di cinema, avendo fatto tantissimi documentari, ecco, in questo caso mi viene in mente, ricordando, non so, i tempi in cui ho lavorato con Antonioni, mi viene in mente che è già scritto il modo in cui dovrebbe essere filmato. Detto tutto questo, io ho un'altra opinione del libro, che però, come Nellini, farò proprio esattamente come ha fatto Tabucchi nel libro, te lo dico domani. Però non te lo dico domani, il domani viene questa sera. A un certo punto dirò un'altra visione, versione di ciò che sento e penso, e penso del libro. Ci sono alcune cose, questo è un libro del quale, sul quale ci si prepara, perché così come niente è estemporaneo e buttato lì nel libro, si sente un'immensa facilità di scrittura, che è quella facilità che costa una vita a realizzarla, perché niente, niente è complicato come la semplicità, niente è combattuto come la bellezza, niente è addirittura doloroso come la capacità di andare dritto in vena, che è il modo in cui, per usare immagini che ci sono nel bellissimo racconto Cloffete, per andare dritto in vena, così come fa l'abilissimo, delicatissimo ago di questa narrazione. C'è un primo sentimento che si prova leggendo Tabucchi, ed è un sentimento di affettuosità, di bonomia e di dolcezza, e subito dopo vi rendete conto che avete a che fare con un buon medico che vi sorride e vi sostiene, però ogni tanto domanda propriamente: fa male? Perché sta eseguendo un'operazione sul vivo del lettore che lo riguarda direttamente e che non passa senza lo stesso senso di pena o di dolore o di premonizione o di angoscia che c'è dentro la scrittura, dentro il racconto. Quindi questa bonomia affettuosa, che è molto data da un linguaggio apparentemente colloquiale, semplice, diretto, quasi tutti i racconti cominciano con una frase tra le più semplici al mondo, tra le più dirette, come una conversazione che entra in un'altra conversazione e si trasforma in una terza conversazione, introduce invece ad una situazione aspra, difficile, in un'area, in una zona, in un tempo che non sai bene quanto comincia e non sai con sicurezza dove finisce, che è noi. Non puoi dire il passato, non puoi dire il presente, non puoi dire il futuro, perché niente avrebbe senso se non fosse messo al centro, cioè dove noi stiamo vivendo, sperimentando, provando, soffrendo. Penso al primo racconto, Il cerchio. E nel primo racconto ci sono quattro momenti straordinari. Uno è quello di definire i presenti, come si fa certe volte quando si pubblica una fotografia di gruppo e poi un disegno con tutti i numerini. Uno, Tony Blair. Due, George Bush, eccetera, l'indicazione delle persone, la vedete prima nella fotografia, poi nel caso che non riconoscete i personaggi trovate il disegno delle sagome con i numeri. Questo in questo primo racconto è importantissimo, perché i numeri segnano un antenato che viene quattro generazioni prima, il bambino che ha una goccia di cioccolato sul mento e che non si rende neanche conto di essere il discendente di, e tutte le vite intermedie, un po' più su, un po' più giù, in mezzo, accanto, laterali, scomparse per sempre, ricordate soltanto come cerimonia, vissute, presenti, con potere, senza potere, in grado di, ciascuno di contaminare l'altro. Ed è la prima versione. Tutta questa gente sta vivendo insieme ed è il mondo, benché c'è un prima, c'è un dopo, c'è un durante e ci saranno chissà quali sviluppi. Poi vi fermate di fronte a una frase che è come una frenata bruschissima. C'è due volte la frenata bruschissima, alla fine c'è quella del cavallo, ma quando viene questa frase, un bel viso, latte e sangue, latte latte e sangue. Viene detto nella stessa pagina in cui compare la parola Maghreb. Latte e sangue è il kasher, la regola religiosa ebraica, dell'ortodossia ebraica, in base alla quale le cucine del sangue e le cucine del latte devono essere tenute separate, e i cibi non po' di un tipo non possono contaminare i cibi dell'altro. Ma immediatamente sotto compare la parola Maghreb, compare il deserto, compare una provenienza da un altrove che non ha niente a che fare con latte e sangue, che viene ricordato da Greta, uno dei personaggi, con una sorta di repulsione, perché le viene in mente una goccia di sangue che cade in un secchio di latte. Questo è il secondo momento. Il terzo momento è quello nel quale un ricordo si aggancia con qualcosa di generale, di universale, che non riguarda né quella famiglia né quella persona, quando viene evocato Haussmann parlando dei boulevard di Parigi. E allora improvvisamente si apre una scena enorme per una persona piccolissima, uno di noi, che sta lì in mezzo alla storia, quella storia, la storia racconto, e la storia, quella con la S maiuscola, e chissà come e in quale relazione ci sta, ma a un certo punto, come in una immagine di uno strano film o di uno strano, bellissimo e spaventoso sogno, arriva una cavalcata, una mandria di cavalli, dei cavalli al galoppo. Siamo all'aperto, siamo arrivati in montagna, uno dei personaggi si è spinto fuori dal cerchio, fuori dall'immaginina che li vedeva tutti insieme, e c'è questo girare vertiginoso dei cavalli al galoppo intorno al personaggio, fino a quando uno dei cavalli, il cavallo nero, che sembra il leader del gruppo, e ditemi se non è un simbolo straordinario, frena con gli zoccoli nell'erba secca e tagliata, corta, che c'è sul posto, queste scintille d'oro che saltano in aria mentre i cavalli galoppano, frena di colpo e si ferma, evitando che ci sia uno scontro o un travolgimento, qualcosa che si ferma di colpo, come ci accade continuamente nella vita, al modo in cui possiamo essere travolti di colpo. E qui, questo è grosso modo il primo racconto. A me pare, certo, molto più bello quando lo leggerete, per quelli di voi che non l'hanno letto, e sono sicuro che quelli di voi che l'hanno letto lo hanno riconosciuto, ma sanno quanto di più c'è nel racconto rispetto alla mia versione. Ma ho colto questi punti per dire: quello che sembra un racconto affettuoso e relativamente pieno di benevolenza e di partecipazione umana all'esistenza comune di cui tutti siamo parte, è ben altra storia. Una storia dolorosa, una storia dura, una storia arrischiata e una storia piena di mistero. Antonio.
Così parlando inizialmente della dolcezza e della, anche però, ferocia, se vuoi, tra virgolette, stavo guardando la copertina. La copertina l'ho scelta io. Questo è un giovane artista francese di origine svizzera che è fa il fotografo anche, fa delle installazioni, interviene, si colloca nel mondo e si fotografa. Si è costruito questi due trampoli e se li porta dietro, li mette in un sacco, poi ci sale sopra, aziona un pulsante e sale di mezzo metro. Ho visto varie fotografie in cui si è autofotografato in varie situazioni. Ho scelto questo perché mi ha ricordato in qualche modo, fotografia, quella è il quadro romantico di Friedrich, in cui c'è un tumulto, c'è un paesaggio tumultuoso, c'è un paesaggio impressionante e inquietante. E questo mi è sembrato il suo corrispondente moderno, il suo correlativo oggettivo in qualche modo. Intanto l'inutilità di guardare il mondo mezzo metro più alto degli altri, soprattutto in questa circostanza dove l'orizzonte proprio dove l'infinito non è nascosto da una siepe ma da altissime montagne. E però mi strappo la serenità con cui contempla questo immenso paesaggio, questo orizzonte e l'eroismo inutile con cui fa tutto questo, che però è un tentativo, ecco. E questo tentativo mi è piaciuto molto. E allora l'ho voluto mettere proprio come soglia del libro, perché mi pareva che desse una chiave di lettura a quella che potrebbe essere in qualche modo una dei percorsi di un libro come questo. Cioè, tentare di guardare qualcosa, come in questo caso siamo nello spazio aperto, ma ci si mette una lampadina sul fronte come un minatore e ci si entra. Questo orizzonte qui può cominciare a girarci intorno, può essere lui che ci fa i cerchi, come i cavalli lo fanno intorno alla ragazza, che a un certo punto in una famiglia ginevrina, agiata, ricca, che sta festeggiando l'anniversario della morte del fondatore di una impresa di poste, eccetera, e di cui lei è entrata a far parte perché è stato un figlio della famiglia, la ragazza che è cresciuta però appunto a Parigi, nei grandi boulevard, in un palazzo di Haussmann, ha un padre avvocato, eccetera, e però di origine maghrebina, di un Maghreb che non ha mai conosciuto, e comincia a ricordarselo. Comincia a ricordarsi un ricordo che non c'ha. Se lo inventa, se lo costruisce, perché però ha una scintilla di ricordo che gli è stato solo raccontato. Lei non ha un vero ricordo, un falso ricordo, ha un ricordo di qualcuno che ha ricordato. Sua madre le ricordava, sua madre gli ha raccontato i suoi ricordi e lei comincia a immaginare o a ricordare immaginariamente i ricordi della madre. E a un certo punto prova un grande senso di estraneità rispetto a un mondo nel quale si sentiva perfettamente a suo agio e perfettamente inserito. Traballa. Qualcosa gli gira intorno. Il mondo comincia leggermente a sussultare. Inoltre, comincia a chiedersi perché non ha ancora avuto un figlio, ha quasi 40 anni, si dice, ha 38 in realtà. Questo turba molto, perché non si è mai chiesta prima perché non ha mai avuto un figlio. Cioè non è che la turbi il fatto che non ha un figlio. Ha un marito, che è medico, borghesia agiata, tutto va bene, si vogliono molto bene. E il figlio non è mai venuto, non è che non l'hanno mai voluto. Però lei non si era mai chiesto perché non era venuto un figlio, non era venuto un figlio. Questa idea gli viene dal fatto che comunque sta perdendo qualcosa e ha fatto perdere la sicurezza dell'inserimento nel mondo. E a quel punto vede dei cavalli che partono al galoppo e girano intorno. Ecco, finché uno frena, si ferma e non è successo niente, ma probabilmente in lei è cambiato tutto. Credo che questa sia una situazione, chiamiamola così, una condizione a cui siamo sottoposti sempre, ma a cui ci sottopone in continuazione il mondo che stiamo vivendo ora. Cioè, qualcosa ogni tanto ci dà una spallata e tutto comincia a ondeggiare. Ecco. In questa ragazza volevo rappresentare tutto in quanto quello che sta girando intorno a noi in maniera vertiginosa e sudata, con quell'odore di salmitro che ogni tanto sentiamo, ecco, finché non c'è un po' che si ferma, intanto tutto è cambiato, tutto è niente. Curio.
Sono entrati in scena il bambino, il ricordo, la memoria della memoria di un altro che ricade su di te come la tua memoria. E arriviamo a Cloppete. Questo ricordo palazzeschiano della fontana malata è lo sgocciolio di un ago in vena, è lo sgocciolio di una persona nutrita artificialmente attraverso i mille espedienti del tenere in vita, attraverso i mille aghi che percorrono un corpo, e c'è anche una pagina splendida nella quale viene fatta una ricognizione di tutte le funzioni che vengono attivate da ciascuno di questi aghi, dalla nutrizione al dolore, alla permanenza in un certo grado di stabilità, della vita che continua quanto continua, soltanto quanto le parole del medico che a quel capezzale dice al visitatore stia tranquillo, che vuol dire stia tranquillo solo per questa notte, a proposito della persona che è venuta ad assistere. Ma cioè, il rapporto non è così semplice, la persona che arriva con un aspro dolore di cui è portatore, qualcosa gli è accaduto per cui ha un dolore fortissimo alla gamba, e allora protagonista di questo dolore assiste al dolore della persona malata e tenuta in vita dalla fleboclisi, che però è dolce, serena, razionale, intelligente, niente affatto offuscata, sembra che dorma ed è attentissima, e racconta al visitatore la sua infanzia. Ti voglio raccontare com'eri da bambino, perché è la persona che si era occupata di lui in luogo della mamma. E nasce una situazione che è nello stesso tempo splendida, poeticamente bella, alta, limpidissima, anche perché avete un patrimonio di narrazione, di parole, seguite una carovana di parole che vi portano in un mondo letterariamente ma anche umanamente non credibile, non facile, non comune. Ma lungo quella carovana di parole trovate il ribadirsi dei due concetti, il bambino che è all'origine, come nel racconto precedente, e il bambino, il simbolo è il bambino con la goccia di cioccolato sul mento, ma la realtà è la persona che conosce il Maghreb soltanto attraverso i racconti della madre, se lo reinventa sulla base di racconti che sono la memoria di un altro. Anche in questo caso c'è la memoria di un altro, ma proprio mentre di un'altra, legata da una spirale d'amore, da un legame d'amore, che in qualche modo è parodiato, rappresentato fisicamente dalle fleboclisi che ne invadono il corpo, perché lei a sua volta ha innestato la vita dentro il bambino e gli sta dando le ultime gocce di quella memoria che non ha potuto dargli mentre erano insieme, sani, in vita, e il bambino cresceva. E nell'ascoltarla il visitatore sente questo clippete, cloppete, 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 che è il suono del gocciolino, dello sgocciolio delle diverse flebo che continuano a far proseguire una vita. Ma c'è uno splendido finale inaspettato in questo racconto, che è il visitatore esce fuori, sta in un giardino, c'è una clinica, c'è uno spazio. Quando io dico esce fuori, badate, non è così logica la cosa, ma non è affatto illogica, semplicemente è fuori, esterni, giorno, passa una infermiera che sta portando una bambina malata a qualche analisi o a qualche terapia, e di questa bambina, di cui il protagonista non nominato, senza nome del racconto, visto sempre di spalle del racconto, non vede il volto, sente però la voce, una bellissima voce che dice: ah, ma è la cosa più bella del mondo. Ecco, questa frase cifrata, che passa come un messaggio, che viene consegnata al visitatore occasionale che l'ascolta, è la cosa più bella del mondo, detto da una bambina malata nelle mani di un'infermiera che la sta portando a una cura che non dà l'aria di essere di oggi, di per oggi e per domani, ma una vita, una cosa più seria. Improvvisamente uno squarcio di luce nella parte visiva, come dire, filmica del racconto, così come è il passaggio di un messaggio che viene consegnato al lettore, senza rivelare che cos'è la cosa più bella del mondo. Antonio.
Questo racconto forse è una lezione che il Lio narrante, che poi non è il protagonista, perché in realtà il protagonista credo sia la zia morente, il Lio narrante è il nipote che va a trovare la zia moribonda, praticamente in agonia, in ospedale, e vive con lei una notte. La zia è molto vecchia, e anche lui ormai non è più giovane, e costui è uno scrittore. Le sue vertebre sono doloranti perché ha dei problemi alla colonna vertebrale, gli è venuta una sciatica e porta un bastone. E la zia gli fa anche una lezione, perché ha un compito prima di morire, il compito di trasmettere dei ricordi che lui non ha. E lui a questo non ci aveva mai pensato, questo scrittore forse è un po' arrogante, perché gli scrittori sono arroganti, nella loro inconsapevole superbia, nel pensare che sanno quello che scrivono, ma invece non lo sanno molte volte, o meglio, non sono consapevoli di cose più importanti di quelle che stanno scrivendo, pensano che quelle che scrivono sono più importanti delle altre, invece magari sono delle piccole cose che non entrano nella loro scrittura, che sono molto più importanti. E improvvisamente in questo spazio notturno, mentre la zia gli sussurra delle cose all'orecchio, il scrittore comincia a capire, perché lei dice: senti, vieni qui prima che io me ne vada definitivamente, ti devo raccontare dei ricordi che tu non hai, perché eri troppo piccolo per poter aver serbato questi ricordi, che li te li do, altrimenti se non te li do io non ci sarà più nessuno che te li dà. E gli regala dei ricordi che sono suoi, dello scrittore. Lei è il deposito della memoria e gliela passa. E intanto la notte sta finendo, è finita, e lui voglia prendere un caffè, è l'alba, è arrivando il mattino, esce nel parco dell'ospedale, si siede e comincia a riflettere, deve scrivere una lettera perché si è un po' dato alla macchia, si rende conto di un'altra forse sciocchezza che ha commesso, perché tutti volevano da lui un romanzo e allora lui si era un po' dato alla macchia, era un po' scomparso. Il romanzo, importante il romanzo, sì, certo, il romanzo. Allora scrive una lettera mentale giustificandosi a un fratellastro e dice: senti, sono tornato, sono qui dalla zia, la mia zia, che non è la tua, ma scusami tanto, sai, mi sono andato un po' veramente, mi sono imboscato in questi 2 o 3 anni perché ero convinto che dovevo scrivere un romanzo. Poi, vuoi sapere com'è questo romanzo? E gli dice una filastrocca infantile, tipo mano a mano piazza di tutta la sonna, le preparze, quelle cose lì, un nonsense, un poema esotico, una cosa così. E intanto, mentre pensa questa lettera che probabilmente non scriverà, o una telefonata che forse non farà a suo fratello, e fino a questo momento anche egli sta un po' traballando, intanto un'infermiera porta una bambina in una carrozzella, lui fa ben tempo a sbirciarla perché si gira male, ha un forte mal di schiena, ma vede che è una bambina calva, che esce da un padiglione dove c'è un simbolo che sembra un ventilatore. E intanto questa bambina però cinguetta con una voce molto allegra e dice questa frase. E allora lui si ferma, ancora più congelato, più bloccato di quello che poteva procurargli il suo mal di schiena, e pensa: ah, boh, la cosa più bella del mondo, c'è una bambina malata che gli sta passando accanto, chissà cos'è la cosa più bella del mondo, e lui, lo scrittore che è nato a 60 anni, ha scritto tanti libri, ha fatto tanti viaggi, ne ha letto tanti altri, ha conosciuto tante gente, ha fatto tante esperienze, e lui non lo sa cos'è la cosa più bella del mondo. Una lezione.
Io continuo nella mia esplorazione e vi prego di notare, per quelli di voi che hanno letto il libro ma lo sentono a istinto, anche coloro che non l'hanno letto, che c'è una mia tendenziosità nella descrizione di ciò che ho letto, di ciò che contengono i racconti. Questa tendenziosità punta alla conclusione che poi vorrò poter fare alla fine insieme con voi, e mi trovo di fronte al racconto Nuvole. Nuvole probabilmente resterà come uno dei racconti più belli della letteratura italiana. Ai miei tempi, nella scuola media, davano ai bambini delle antologie in cui c'erano i pezzi ritenuti più belli del capitolo di un romanzo, un racconto, un frammento di un grande giornalista, il pezzo di un discorso. Quando ero piccolo i pezzi dei discorsi erano terribili, come sarebbero adesso se l'uomo che ci governa avesse anche la possibilità di invadere le antologie. Invece le cose, la parte di letteratura era bella, e ricordo dei frammenti di Campano di Palazzeschi che un bambino ricorda per sempre. Nuvole è uno di quei frammenti. Voglio l'antologia, voglio che esista questa antologia, che torni nelle mani dei bambini per poter mettere il dialogo Nuvole. Nuvole è un dialogo, Nuvole è il cuore di una sceneggiatura. Praticamente, a parte la descrizione, Nuvole è spiaggia, un albergo sul fondo, di fronte a noi il mare che però non si vede, alcuni ombrelloni, 2 sedie a sdraio, il cielo. Quindi esterni, giorno, protagonisti, un signore di mezza età, da come si esprime possiamo pensare più giovane che anziano, nel senso più sotto i 50 che sopra, più sotto i 40 forse anche, e una bambina. È una bambina che si chiama Isabelle, fa sapere subito che l'accento è sulla seconda sillaba, Isabelle, in modo che qualcosa ci dica che, benché tutto si svolga in Italia, c'è un altrove alle spalle di questa Isabelle. Ed è un dialogo splendido e cifrato, nel quale l'adulto insegna alla bambina a capire le cose guardando le nuvole e la bambina insegna all'adulto a guardare le nuvole parlando ai bambini. Cioè lei continuamente lo incalza, prima con due parole gergo che in qualche modo ne identificano quella che sarebbe in generale la fatuità culturale della sua generazione, la parola carino, e la parola singolare, che sono due vezzi che la bambina ha, di definire carino o singolare tutto ciò che non sa definire. Ma la bambina tiene testa all'adulto e si lascia guidare dalle sue spiegazioni e quando non le riceve le incalza e quando non sono chiare le vuole chiarire. Quello che non sappiamo è chi è e da dove viene l'adulto e quello che non sappiamo, a parte l'unica che si rivela un po' di se stessa quando la bambina ci dice che è una piccola peruviana adottata, ci dà questo segno, lascia sulla pagina questo segno di se stessa. A parte questo segno di se stessa, il dialogo, che è bellissimo e perfettamente comprensibile e stupendamente poetico dal momento in cui comincia e dal momento in cui si conclude, però è cifrato, è come passare un messaggio a chi, di chi, su cosa.
Mi spiace, dell'ex Jugoslavia, potrebbe essere la Croazia, il signore è un uomo ancora giovane, è un ex ufficiale dell'esercito italiano e questo si capisce piano piano, i piccoli segnali, sta sempre sotto l'ombrellone.
Si capisce piano piano e appena appena.
Non fa mai il bagno, non prende il sole. La bambina è molto vitale, piace molto il sole, il mare, cioè, è curiosa e lui lo incalza perché non fai mai il bagno, gli dà un po' del tu, un po' del lei, eccetera. Ha queste formule che sono tutti vezzi linguistici della nostra epoca, appartiene a una piccola media borghesia, suo padre fa l'architetto, ma per il comune, dice lei, quindi non abbiamo molti soldi, eccetera, però sono state adottate. Poi si capisce che la bambina è turbata, la bambina è molto turbata perché i suoi genitori forse si stanno separando, hanno avuto anche poi un figlio dopo averla adottata, lei vuole molto bene il suo fratello, ma intanto il giudice ha assegnato un bambino a un genitore, l'altro bambino a un altro genitore e lei dice di avere delle crisi di età, dell'età evolutiva, che è una di quelle leggende metropolitane con cui ci hanno precipitato nell'ultimo scorcio del Novecento. E ogni tanto dei piccoli tic, dei piccoli turbamenti. Ama molto l'Italia, si sente molto italiana e dice sono più italiana di te. E poi insiste, perché lui prende tante pasticche? In poco tempo, durante la loro conversazione, lui, il signore, prende da un sacco delle compresse, le ingoia, lui dice, sai, io non ho niente il medico, dice, ma non sarei mica un viziato alla discoteca, non lo so, no, è proprio una cura questa che può fare. Ma che cos'hai? Sai, io sto aspettando, perché se non fai il bagno non posso farlo, non posso prendere il sole. Cosa fai qui? Sto aspettando gli esiti dell'uranio impoverito e lei dice, deve aspettare ancora lungo, ma no, forse no, ancora un mesetto. E dice, mentre aspetti questi esiti, che cosa fai? Dice, faccio il nefelomante. Che cos'è, una nuova invenzione? Ma no, è vecchissima, viene strabona. E lui gli racconta una bella balla, una frottola, e inventa un libro di Strabone che non esiste. Ovviamente dice, sai, nefelomante vuol dire, nefele vuol dire nuvola, e manzia vuol dire indovinare, nefelomante è una persona che indovina il futuro, predice il futuro guardando le nuvole, la loro forma, e comincia a insegnarle un futuro estremamente rassicurante, nel quale non ci saranno più tanto le ciclicali crisi dell'età evolutiva, ce le abbiamo tutti, tutti quanti in società, e poi i suoi genitori non avranno più questi dissidi esistenziali, come gli ha detto l'assistente sociale, e poi nel frattempo c'è una nuova particolare, la bambina è molto turbata da ciò che ha preso a scuola, da ciò che le hanno insegnato, cioè una distinzione tra la guerra giusta e la guerra ingiusta. E siccome lei in un ospedale ha visto gli effetti della guerra giusta sul corpo di due bambini come lei, della sua età, che sono venuti a curarsi, non li hanno portati a curarsi in un ospedale italiano, dall'Iraq, e questi effetti sono abbastanza impressionanti, la bambina da quel momento è stata un po' colta dalle crisi dell'età evolutiva. Tuttavia deve accettare però il fatto che la guerra giusta porterà del bene nel mondo, e allora a un certo punto il Signore comincia a decifrare con lei una nuvola che si divide in due e poi si sfalda e se ne va via, e secondo il libro primo, quinto di Strabone,
che lui chiama il libro principale,
il libro principale di Strabone,
e c'è questa trovata bellissima che dà l'impressione che ci sia una cosa esoterica,
ma dice che nel futuro appunto non ci saranno più né guerre giuste né guerre ingiuste. Il racconto termina con questo, con una rassicurazione per la bambina e anche per noi, che appunto il futuro lo leggeremo nelle nuvole, credo, e ci vogliamo leggere proprio questo.
E la frase finale, la frase finale che la bambina dice, mentre l'immagine finale che il copione ci consegna di questo film che è dentro il libro, è che la bambina brilla nel sole, si sposta al sole e brilla nel sole. E la frase finale è: te lo dico domani. Tenetela in mente per un attimo questa frase, te lo dico domani, perché è l'ultima frase che la bambina dice all'adulto, perché è molto importante per tutto il resto del libro, che prosegue con I morti a tavola, che è un altro splendido titolo che suggerisce il thriller, suggerisce il mistero, ed è la storia di una spia che, avendo per mestiere fatto finta di niente per tutta la vita, è il mestiere della spia, far finta di niente, una volta andato in pensione con una buona remunerazione, perché è stato parco, bravo, abile o disonesto, e comunque ha dei mezzi, se la cava molto bene nella sua terza età di spione, fa finta di niente e passa le giornate identificando un obiettivo, cioè una guarda intorno alle persone e dice: ecco, seguirò lui, oggi vado a vedere che cosa fa lui per tutta la giornata. Ed è la trovata con cui dà un senso alla vita ormai non più utile, perché è una spia della Germania dell'Est, il muro è caduto, pensate che la nostalgia riguarda addirittura la Germania dell'Est. Però di nuovo vi accorgete che nel momento in cui l'uomo che fa finta di niente si guarda intorno e ricorda, voi vedete più le radici di un albero che non la biografia di una persona, nel senso che ogni cosa ne tocca un'altra. La sua, per esempio, tocca la vita di Bartolt Brecht, perché lui è stato lo spione addetto a Bartolt Brecht. Al punto che va sulla tomba di Bartolt Brecht, tanto non ha niente da fare, e va a raccontargli le cose che aveva scoperto di Bartolt Brecht. Qui accadono delle cose che sono centrali rispetto al resto del libro, e vi accorgete che sto trattando i racconti come se non fossero racconti ma parti di una narrazione. La cosa centrale che accade qui è che vi accorgete che c'è sempre qualcuno alle spalle di qualcuno, persino alle spalle di uno spione. Nel momento in cui lo spione si mette a scegliere da pensionato, per passare il tempo, un obiettivo, come lo chiamava allora ai tempi del lavoro e come lo chiama adesso ai tempi del tempo libero, c'è qualcuno che lo osserva alle spalle e che vediamo solo di spalle. Una presenza che grosso modo c'è attraverso tutto il libro e che mantiene un costante doppio punto di vista su ciò che stiamo, a cui stiamo assistendo, sulla narrazione che stiamo ascoltando. Apparentemente questo è meno vero nella storia che si intitola Fra Generali e che viene subito dopo. Solo in apparenza però, perché nella storia Fra Generali c'è una trovata di linguaggio nella quale il generale che sta parlando, qualcuno sta parlando di un generale, ma questo qualcuno se ne separa dicendo continuamente: ma io racconto solo quel poco che so, il resto sono congetture. Quando si trova di fronte a dover dare una spiegazione sul suo comportamento, dice: vabbè, ma questa sarebbe una divagazione. E cioè c'è qualcuno che noi vediamo di spalle e che sta parlando dei due generali, e i due generali sono un generale ungherese che ha resistito alle truppe sovietiche e un generale sovietico che ha battuto e stroncato il generale ungherese, che ovviamente era troppo più debole per potergli resistere. Ma i due generali, bellissima la trovata dell'autore che chiama uno Laszlo, perché, dice il racconto, in questo modo gli garantisco l'anonimato in Ungheria, e chiama l'altro, il russo, Dimitri, perché, dice, in questo modo gli garantisco l'anonimato in Russia. E poi c'è in un continuo riferimento a cose dette da altri, un po' dagli stessi protagonisti, però non direttamente alla persona che racconta, la narrazione di come le due persone si sono fronteggiate tutto sommato esattamente per quello che erano, due generali, entrambi dovevano vincere. Quindi il fatto che una delle cause sia la grandiosa difesa degli eroici ungheresi contro il mammut sovietico e che l'altro fosse il rappresentante di un immenso potere che stava crescendo, fa nessuna differenza, sono due generali. Tanto che ci dirà, noi verremo a sapere indirettamente dal narratore alla fine, che i giorni più belli della sua vita il generale battuto Laszlo li ha passati quando finalmente si è deciso di andare a Mosca a trovare il generale che lo aveva combattuto, Dimitri. E il discorso finisce, e anche qui appare un messaggio cifrato, finisce con la frase: i giorni passati a Mosca, dunque pensate, Laszlo, l'uomo battuto e stroncato dall'esercito sovietico che invade l'Ungheria, dice: i giorni passati a Mosca sono stati i più belli della mia vita. E qui cominciamo a intravedere un altro aspetto della memoria, che è quello della memoria come trappola, è quello della memoria come inganno, è quello della memoria come carta dei cioccolatini, qualunque cosa avvolga sembrerà un cioccolatino, è quello della memoria come falsa pista che ci porta là dove non siamo mai andati, dandoci la persuasione di esserci stati. È a questo punto che accade nella struttura narrativa di Tabucchi qualcosa che dovrà tenere occupati un po' i critici, secondo me, e coloro che affronteranno filologicamente e strutturalmente l'analisi di questo libro. Ed è, qui rischio un errore di pronuncia, si dice Aire o Aire?
Aire.
Io me innamoré de Aire, dell'Aire, dell'Aire, scusate, io me innamoré dell'Aire. Sì, questo è il titolo del racconto, e il racconto consiste esclusivamente di un uomo che arriva in un punto, in un luogo, e sente e intravede di spalle una donna che non può riconoscere se non come, se non nella sua immaginazione, giovane bella che sta cantando questa canzone e abbraccia un bambino. E allora noi intuiamo, veniamo a sapere dal fatto che il visitatore che vediamo di spalle ha il fiatone per avere fatto una piccola salita, che non deve essere giovane, che la donna per essere così ammirata e avere una voce così bella deve essere giovane, che il bambino rappresenta un'ulteriore generazione e che siamo nel vuoto di tutto ciò che può accadere e che può anche essere meraviglioso. Avrebbe potuto essere l'affacciarsi a una scena di Tiananmen, avrebbe potuto essere l'osservare una cosa terribile, invece arriva e trova, vede di spalle una donna giovane, presumibilmente bella, con una voce bellissima, che canta una canzone struggente e abbraccia un bambino. E così rimane. Non sappiamo altro del prima e del dopo. Non abbiamo altra indicazione se non la bellezza di straordinaria bellezza di questa scena, giorno, esterni, uomo, donna, bambino, uomo anziano, donna giovane, bambino, il tempo che corre e il prima e il dopo che ci rimangono elusivi e misteriosi. Come elusivi e misteriosi sono i protagonisti di Festival, quando il racconto che si intitola Festival, che ha al suo centro una trovata bellissima. Siamo all'interno di una dittatura che potrebbe essere l'Est, più facilmente di quanto potrebbe essere una dittatura dei Desaparecidos, perché l'Est amava l'estrema burocrazia delle proprie dittature, mentre noi sappiamo che quello latinoamericano e fascista è più estroso, più crudele e più soggettivo, diciamo più impulsivo nelle sue immense cattiverie, se ricordate Garage Olimpo. Qui in Festival si incontrano due persone che hanno esperienza di cinema e uno racconta all'altra in che modo si poteva frenare la peggior cattiveria di un processo contro un perseguitato politico, semplicemente fingendo di filmare l'evento. Non c'era la pellicola per farlo, all'inizio si faceva con la pellicola, poi la pellicola è finita, poi la burocrazia non dava più la pellicola. A questo punto l'idea era, il regista si presentava lo stesso e i giudici diventavano un po' più generosi e un po' meno crudeli perché sapevano che sarebbe rimasta la loro immagine in quella pellicola. E allora, benché la pellicola fosse subito sequestrata e messa nel deposito, nell'archivio della giustizia di quel paese, nonostante ciò l'imputato qualcosa ricavava. La narrazione è fatta ad un festival cinematografico da un esperto di cinema, da un avvocato di queste cause disperate, l'avvocato d'ufficio, quello che deve difendere comunque per dare una parvenza di legalità coloro che sono accusati. E vado avanti ancora un momento per poter lasciare più spazio ad Antonio e per ricordare che se il racconto successivo si intitola Bucarest, non è cambiata per niente. È uno splendido omaggio, un bellissimo omaggio che Antonio Tabucchi fa ad Alon Altaras, che è qui con noi, è scrittore israeliano, veramente la nuova generazione dei grandi scrittori israeliani. Molti di noi hanno fra gli autori più amati alcuni scrittori israeliani, molti di voi si persuaderanno presto che la persona che va aggiunto il nome di Alon Altaras alla short list dei grandi israeliani che stanno arricchendo la letteratura di quel paese. Bucarest non è cambiata per niente, è la frase che il padre dice al figlio che lo va a trovare a Jaffa, in Israele, nella parte araba, nel momento in cui il padre sta in una casa di riposo per anziani, provengono le radici, quelle radici fatte ad albero, che si diramano in tutte le direzioni e che appaiono continuamente in questo libro, vengono dalla Romania, sono ebrei rumeni, come tutti i personaggi dei libri di Alon Altaras, sono ebrei rumeni, e il padre vuole che il figlio sia tranquillo, il figlio vive a Roma, lavora, insegna a Roma, come Alon Altaras, vuole fargli vedere la bellezza di questa casa di riposo, dice guarda qui si sta benissimo, c'è la visione di tutta la città, e gli indica Giaffa dove c'è il minareto, dove c'è il muezzin che sta per dire che ha appena detto la preghiera, eccetera. E gli dice, come vedi Bucarest non è cambiata per niente, pensate la bellezza, la dolcezza, lo struggimento e la tragedia che sono inclusi in quest'unica frase, Bucarest non è cambiata per niente. Giustamente si chiama Controtempo l'ultimo racconto, ma io mi fermo qui per lasciare spazio ad Antonio.
Grazie. Il Marchio in Tavola è il racconto della ex spia, la spia in pensione a Berlino. È il racconto di un osservatore osservato, perché tutti guardiamo e siamo guardati, le spie come sono cambiate, ma lui non lo sapeva, e dunque forse era una confidenza da fare alla persona che più ha spiato, con intensità, con pervicacia, con grande senso del dovere ed anche con affetto, perché lui amava Bertolt Brecht, lo spiava per professione, perché glielo ordinava il suo governo, il suo mestiere. E allora a chi confidare una cosa estremamente intima che non potrebbe e non potrà ormai più dire a nessuno, se non alla tomba e al piccolo monumento che c'è in quel piccolo cimitero di Berlino, alla testa di Bertolt Brecht, glielo va a dire. E nello stesso tempo vaga dietro un obiettivo che ormai non ha più, come il cane di Pavlov, perché per tutta la vita ha avuto un obiettivo e poi uno continua a fare le stesse cose, perlomeno mantenere le forme, anche se la sostanza non c'è più. Un esempio più piccolo, una volta ero a Venezia e avevo preso il biglietto per prendere il battellino, ero sulla piattaforma, avevo già obliterato, come si dice, il mio biglietto, esco sulla piattaforma, c'era un vecchietto, un buchino, vestito non come me, normalmente, con una giacca, e aveva in mano una pinza, e mi dice il biglietto, e l'ho guardato e gli ho detto, ma io l'ho già fatto, e poi gli ho detto, ma scusi, ma di cosa fa? E lui mi ha detto, siccome non ho niente da fare, faccio buchi. Io avrei voluto abbracciarlo. Faceva buchi, aveva fatto buchi per tutta la sua vita. E allora stavo lì, così parlavo un po' con qualcuno. Questo, invece, ha degli obiettivi ormai inutili. E nello stesso tempo ha anche nostalgia di qualcosa. Di cosa è nostalgia? Nostalgia del muro. Il muro gli dava una bussola, e lui ne ha nostalgia. Adesso che sta bene, che tutto è finito, che la vita si è risolta, sua figlia viene in Svizzera, lui ha un grosso conto in banca, non ha fatto le fine di altre spie come le hanno fatte nelle DR, come sono andati a fare i taxisti, sono stati assassinati, ma lui si è cavata e era un sacchino del muro. E il muro gli manca, si capiva col muro se si è di qua, se si è di là. E c'è un'altra nostalgia anche in questo racconto, e non nel racconto successivo. Ho un altro ancora, non in bocca, che se non cambiare per niente, è grande nostalgia del peggio. Perché noi abbiamo un'idea molto romantica della nostalgia, eh? Diciamo che la nostalgia sia necessariamente la nostalgia di qualcosa di bello che sia successo nella vita, di un momento dolce che non c'è più, che è sparito. Alcune di queste storie mi sono state raccontate e le ho poi dovrei raccontarle in modo mio, in maniera da impadronirmene e da non far sentire troppo responsabili coloro che me le avevano raccontate, ma hanno una forte base di verità. E in queste verità ho scoperto anche questo. Arrivato alla mia età, che la nostra via probabilmente è un contenitore vuoto che a un certo punto noi dobbiamo riempire, e ciascuno di noi lo riempie con quello che si trova in tasca, con quello che abbiamo, anche col peggio. E infine i tre generali probabilmente ha un meccanismo di questo tipo, perché nella nostalgia entra molto la funzione di una memoria ingannatrice, sicuramente assolutamente indipendente dalla nostra consapevolezza, dal nostro io cosciente, al punto che ormai i neurologi addirittura arrivano a parlare di falsi ricordi, anche se questo è un vero ricordo, perché lui c'è stato poi, dopo essere stato riabilitato, a vedere una pièce di Pushkin, hanno giocato a scacchi e sono andati al bordello. Questi sono ricordi che hanno fatto in 3 giorni in Mosca. Questi costituiscono i 3 giorni a suo dire più belli della sua vita. E infine festival. Beh, festival c'è l'illusione non tanto dello sguardo, ma di un falso sguardo, certo. Questa è una storia vera. E si può influire positivamente, forse anche negativamente, sulla realtà, soltanto mettendo un obiettivo, una telecamera. Modifica il nostro comportamento. Poi, se c'è la pellicola o non c'è, se uno non lo sa, non ha nessuna importanza. In questo caso, la pellicola non c'è. E infine, Bucarest, l'abbiamo già detto. Te la parola.
Controtempo è l'ultimo racconto. E il controtempo non è messo. Io non immagino che ci sia stato un momento in cui Antonio Tabucchi si sia detto: dunque allora comincio con, poi vado avanti con, e adesso metto questo e controtempo per ultimo. No, controtempo deve essere esattamente lì dov'è, perché è un racconto in cui tutto è doppio. La memoria si sdoppia, il personaggio si sdoppia, la strada si sdoppia nel momento in cui viene descritta una strada, la meta si sdoppia, il destino si sdoppia e ogni altra cosa succede in un modo che non può essere previsto e che è ancora più misterioso. Avete notato che ho usato varie volte questa parola e avete notato che Antonio non l'ha raccolta, quindi vediamo un po' come manovrare questo aspetto. Ma il racconto diventa ancora più misterioso e cifrato dei racconti che l'hanno preceduto. È un racconto di destino, dove il tempo, lo spazio, il luogo, l'identità, la radice, la discendenza, la ascendenza, ciò che io farò e produrrò e genererò, e quindi la radice che si insinua nel futuro insieme con le radici che mi stanno venendo su da tutte le parti del passato, ecco, tutto ciò è capace di produrre effetti imprevisti in una situazione che porta con sé un mistero che potrebbe essere o religioso o iniziatico o un modo di interpretare la totale arbitrarietà della vita e degli eventi della vita che noi crediamo di determinare e che invece può essere, leggendo questo racconto ci sono buone ragioni di credere, che ci determinano. Qui più che mai si sdoppia prima di tutto il personaggio. C'è qualcuno che osserva il personaggio, il quale a sua volta sdoppierà se stesso. Il qualcuno che osserva è colui che prende nota di ciò che sta, di ciò che sta accadendo. Sta accadendo che qualcuno prende un aereo, lo prende da Roma più vicino per andare in un'isola greca, dove deve fare qualche cosa che forse è un'attività manageriale, forse è un'attività intellettuale, forse è un convegno scientifico. Qui cominciamo ad avere la scelta fra due personaggi, forse il manager, forse il ricercatore. E il ricercatore scientifico si sente che colui che osserva e che deve decidere il chi e chi di quel posto a sedere nell'aereo che sta andando nell'Egeo, si sente che preferisce che sia un ricercatore scientifico, ma non prende decisioni. In ogni caso il ricercatore o il manager, il personaggio che stiamo seguendo, arriva, si presenta alla Hertz, prende una macchina in a noleggio, ha un piano da seguire, la sua strada lo deve portare a un grande centro turistico dove avrà luogo questo grande congresso, forse manageriale, forse scientifico. A un certo punto c'è una strada laterale e mentre lui sta andando velocemente verso la meta indicata dalla mappa che gli hanno dato, dalle cose che l'uomo che gli ha affittato la macchina già sapeva, dal piano che porta con sé, lascia la strada principale e gira a sinistra, una strada che diventa sempre più piccola finché è sterrata, finché porta a dei ruderi, finché porta in un altro posto. E la cosa più importante qui è il senso di felicità quasi euforica del sentirsi sollevato e liberato che la persona che sbaglia strada sente di avere. E sbagliando strada arriva in un punto in cui dai ruderi di un monastero esce un uomo vecchio e provato, e l'uomo che arriva gli dice: sono venuto a darti il cambio. Non solo è doppia la strada della storia fino a questo punto, perché è doppia la persona, è doppia la strada, è doppio il destino, ma è doppia di nuovo, perché accadrà subito dopo a una coppia di ragazzi giovanissimi, i quali sono in gita allegramente nella stessa isola, e com'è come non è, prenderanno la strada a sinistra, la strada sterrata che porta ai ruderi di monastero. E la storia continua. Se questo è un thriller che diventa più thriller a mano che si sviluppa, e non ha il classico percorso a parabola in cui raggiunge il massimo della misteriosità e poi si scioglie nella soluzione. Al contrario, è thriller più thriller, mistero più mistero, insondabilità del nostro destino, inaffidabilità della nostra memoria, ma a momenti un senso di gioia sollevata perché per qualche ragione stiamo andando, è fuori luogo dire in questo contesto Dio sa perché, ma usiamo la frase nel suo valore colloquiale, Dio sa perché sta andando nella direzione giusta, che in qualche modo potrebbe essere chiamato il destino. Antonio.
Adesso ricordo la parola mistero in questo senso. Io credo che l'ho scritto, l'ho fermato, ne sono convinto, e continuo a scrivere, che la scrittura è una forma di conoscenza. Scrivendo si capiscono in una maniera prelogica, come diceva Maria Zambrano, le cose senza le quali, senza questa conoscenza prelogica non esisterebbe poi una logica, e la scrittura serve proprio a questo. È quella che poi noi sostanzialmente chiamiamo intuizione, e che non è esattamente una scoperta, perché
noi scopriamo qualcosa che ci arreggiamo e che non sapevamo che ci fosse, cioè di cui non ci eravamo accorti, però c'era. La scrittura serve a questo anche. Del resto, noi sappiamo che anche nella ricerca scientifica sono necessari creativi. Per esempio l'Istituto di Tecnologia di Massachusetts c'è un primo piano in cui ci stanno i giovani laureati in fisica teorica che hanno delle intuizioni, stanno lì per fare questo. Dopodiché la loro intuizione la passano al piano superiore, dove ci sono degli scienziati più maturi, più strutturati culturalmente, più solidi, che traducono in qualche modo, se gli riesce, queste intuizioni in formule o strutturano un'idea molto astratta e molto vaga in qualcosa di scientificamente plausibile. Del resto, Newton non ha scoperto la forza di gravità. La mela sarebbe cascata lo stesso, anche se in eterno, anche se Newton non se ne accorgeva. Lui ha, insomma, questa storiella, questo aneddoto della mela, serve a farci capire che è stata l'intuizione. Poi ha saputo tradurre questa intuizione in una formula matematica, ma prima e poi non l'ha inventata, l'ha scoperta. Non ha inventato, certo, ha scoperto che c'era. Credo che la scrittura alcune volte serve a scoprire, possiamo dire anche l'acqua calda, però scopre l'acqua calda che non ci eravamo accorti che era calda, perché è importante accorgersi che l'acqua calda è calda se uno non sa che è calda. Allora, in questo caso, io direi che la letteratura spesso, vuol dire, nel cemento che è la realtà e che ci circonda, che così spesso è così duro, e che appunto gli scultori poi scolpiscono per cavarne un senso, altrimenti sarebbe sorda quella pietra. È come se si aprisse una fessura, è come se si aprisse e si capisse che cosa vuol dire. C'ha un significato quella pietra, ma bisognava darglielo a noi, altrimenti era sorda, era muta. Ecco, in questo senso la scrittura, come l'arte, ogni arte, è una forma di conoscenza. Però, arrivato a una certa età, in sostanza, il mistero che è aumentato, diciamo così, quando uno dice, ho capito che la scrittura può aiutare a questo, il mistero si raddoppia quando uno dice, ma poi perché si scrive? C'è una domanda prima di chiedersi a cosa serve eventualmente, fra virgolette, dove può portare la scrittura. Perché si scrive? Forse direi che l'ultimo racconto e il discorso che sottintende questo mio libro, come certi altri miei ultimi, è il perché si scrive. Io credo che ci siano mille ragioni, ho pensato a lungo questa cosa, non sono arrivato a nessuna risposta. Ci sono mille conclusioni, non c'è nessuna. Qua mi ricordo che sembra una domanda apparentemente, credo, futile, ma poi in realtà è molto, credo che possa costituire una forma di rovello. Non direi virtualmente, ma certo di rovello. Il perché si fa una certa cosa, soprattutto se uno l'ha fatto per tutta la vita. Ricordo che anni fa, molti anni fa, mi è ritornato in mente quando ci stavo pensando, perché molti anni fa il giornale francese Libération fece una sorta di inchiesta e pose agli scrittori questa domandina: perché lei scrive? E ricordo perfettamente la risposta di Beckett, che era così: bon a rien d'autre, perché non sono buono a fare nient'altro. Risposta esemplare, ma nella sua, come dire, apparente modestia non risolve il problema. Ci ho ripensato meglio, perché io conosco centinaia di persone, boh, ma rien d'autre, che poi non hanno neanche mai scritto un libro in vita loro.
Magari governa.
Perché no? Allora ho pensato, forse si scrive perché si ha paura della morte. Mi è sembrata, e quando mi sono trovato questa risposta, ho detto sì, va bene, è una risposta che può andare. E poi mi sono detto, ma forse si scrive anche perché si ha paura della vita. Ho detto sì, anche questa va bene però. Perché no? E poi ho detto, ma inquietudini, queste cose, uno comincia a pensare, diciamo, forse si scrive perché io ora sono qui. Sto scrivendo questo racconto che parla di quel luogo e poi c'è la nostra vita. E si scrive perché siamo qui e ci piacerebbe essere là. Dico, ah sì, bella risposta, forse è vero. Questa è la migliore, pensavo. Poi uno va e dice, ma forse si scrive perché sono venuto qua, ma era meglio se stavo là. E allora gli viene in mente queste cose che ce le siamo posti da tanto tempo, questa domanda. Allora mi è venuto in mente quel poema in prosa di Baudelaire che si chiama Dello Splendido Parigi, in cui dice: la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare di letto. Letto. Quello che sta vicino alla finestra pensa che guarirebbe prima se andasse vicino alla stufa, e quello che sta vicino alla stufa pensa che guarirebbe prima se lo cambiassero, lo mettessero nel letto vicino alla finestra. Anche questa è una risposta. E poi ho detto, ma forse la risposta migliore sarebbe che si scrive perché è vero che siamo andati là, però era meglio se si restava qua. Però la cosa migliore sarebbe poter essere contemporaneamente qua e poi essere rimasti là da dove siamo venuti. Anche questa è una risposta. Alla fine ho pensato che in realtà ciò che sottintende alla forse più, come dire, alla più, a questo piccolo miracolo che ci è concesso, è quello di fare l'arte, cioè di creare qualcosa che prima non c'era, di aggiungere qualcosa al mondo, che è un atto molto bello. Perché creare vuol dire aggiungere qualcosa che prima in natura non esisteva. Ecco, forse questo piccolo miracolo che la nostra strettissima natura, peraltro binaria, come sappiamo, inevitabilmente darwiniana, ci permette, è misterioso. E allora come lo si rappresenta, se misterioso è? E mi è venuto in mente il sorriso.
E mi è venuto in mente delle righe molto belle che Ortega y Gasset scrisse sulla Gioconda. Tra l'altro, Ortega nel 1909, mi pare, questo grande filosofo piuttosto sbrigativamente e ingiustamente considerato di destra, chissà perché si devono poi dare queste etichette ai filosofi. Ma insomma, in quegli anni lì, intorno ai primi anni, primo decennio del Novecento, lui studiava Heidelberg, era un giovane studente, e la Gioconda fu rubata da lui. E un giornale spagnolo, per guadagnare qualche soldo, gli chiese di scrivere un pezzo, e lui scrisse un pezzo sulla Gioconda. Da quel momento lì Leonardo gli entrò nella testa. E successivamente, più tardi, quando era già diventato Ortega y Gasset, scrisse 3 o 4 pagine esemplari sui sorrisi di Leonardeschi e ne dà un'interpretazione assolutamente straordinaria, che è questa. Il sorriso della Gioconda, come il sorriso di San Giovanni Battista, che lui definisce ineffabile, che cos'è se non una soglia? E lui dice, il genio di Leonardo ci ha detto questo. Mio caro, qualsiasi cosa che tu possa, qualsiasi domanda che tu possa fare, qualsiasi mistero che tu voglia risolvere, puoi farlo fino a un certo punto. A quel punto lì si ferma con un sorriso. Oltre non vai, perché quasi impercettibilmente tutto ciò che ti circonda ti farà quel sorriso. Con quel sorriso uno si ferma, a quel sorriso si ferma e subito dopo si mette a riscrivere o a fare un'altra scrittura.
Siamo alla conclusione e questa conclusione mi serve per dirvi perché ho descritto tendenziosamente i racconti di Antonio Tabucchi, perché questo non è un libro di racconti, questo è il libro che ci aspettavamo da Antonio Tabucchi, questo è il romanzo che ti chiedevano e per il quale ti hanno perseguitato. Tu hai scritto il libro perché qui non c'è una storia che va da una parte, poi c'è un'altra storia e poi dice no, adesso siamo a Praga, succede tutta un'altra situazione e poi... No, c'è un continuo avanzare di un'indagine che va esattamente nella direzione che Antonio ha descritto così limpidamente un momento fa e che nel libro si ferma un momento prima, laddove è impossibile dire di più di questa indagine, perché è un'indagine del tipo diverso, che cambia il thriller per sempre. Non si cerca per trovare, si cerca per cercare, perché cercare è il nostro destino. Grazie.
Grazie.